Ti lodiamo, ti benediciamo, ti ringraziamo, o Padre, perché ci continui a manifestare la tua misericordia, la tua tenerezza, perché ci vieni incontro quando ancora noi siamo lontano e perché non ci perdi mai di vista, anche quando noi ti perdiamo di vista. Tu sei veramente il Dio della bontà, tu sei veramente il Padre di ogni misericordia e ti vogliamo dunque dire tutta la nostra riconoscenza perché non ci lasci precipitare nell'abisso fino a perderci. Ti ringraziamo perché ci hai mandato tuo figlio Gesù, che è venuto a ricondurci a casa. Donaci attraverso la nostra risposta generosa di ritrovare il gusto di una vita filiale. Signore Gesù, insegnaci cosa significa essere figli. Aiutaci ad accogliere la nostra missione come una grazia, come un dono in più, una marcia in più per diventare sempre più per quello che il Padre ha pensato per noi. O Spirito Santo, tocca la nostra volontà, la nostra intelligenza, perché ci mettiamo veramente in cammino dietro il Signore Gesù e non lo perdiamo mai di vista. Aiutaci a fissare lo sguardo su di Lui e a tener fissi gli occhi su di Lui, perché è soltanto guardando a Lui che impareremo cosa vuol dire essere figli. O Maria, madre della pazienza e dell'accoglienza, donaci di metterci nelle tue mani e di essere sempre disponibili alla tua opera materna. Amen. Dopo aver visto il primo figlio, ora possiamo vedere il padre. Siamo ancora alla parabola che ho chiamato dei due figli. Abbiamo visto il primo, ora vediamo il padre. Il padre si trova proprio nella posizione centrale della parabola ed è probabile che San Luca lo ha messo lì proprio perché vuol far vedere che al centro di tutto c'è la misericordia del padre. C'è un figlio, poteva benissimo parlare subito dell'altro figlio, cominciando a dire, mentre uno se n'è andato, l'altro invece rimase a casa e lavorava tutto il giorno, no, invece no. È come se aveva due figli e si parla solo di questo figlio, si dice qual è l'errore di questo figlio, vedremo che tutti e due hanno una visione sbagliata del padre. Non è che uno abbia capito il padre e l'altro non l'ha capito, tutti e due non l'hanno capito, cioè o tutti e due lo hanno frainteso, lo vedremo, vedremo quando vedremo anche il secondo figlio. Ebbene, qui come viene presentato il padre? Abbiamo già visto un flash sul padre, quando il figlio si rivolge, il giovane figlio si rivolge al padre e gli dice dammi la parte di patrimonio che mi spetta. E lì si vede già la figura del padre, il quale divise tra loro le sue sostanze, non una parola. Un padre che sembra cedere in maniera vergognosa alle pretese del figlio. Ma come? Che cattivo educatore! Un padre che non sa dire no. Oh, oibò. E cercheremo di capire poi in realtà che questo padre è uno che ti lascia una lunga corda, ma non ha tagliato la corda, no? Noi si dice quando uno se ne va taglia la corda, no? Ti lascia una lunga corda perché sa che comunque per quanto tu ti allontani non potrai mai scappare da lui. Ricordate il Salmo 138. Signore, tu mi scruti, mi conosci, tu sai quando seguo e quando mi alzo. E poi dopo dice, secondo momento del Salmo, dove andare lontano dalla tua presenza? Se vado in cielo, sei là. Se vado negli inferi mi raggiunge ancora. Cioè vuol dire, tu Signore comunque non mi abbandoni mai. È un padre che in realtà non ti abbandona. Il suo silenzio non è l'assenso rispetto a quello che stai facendo. Non dobbiamo confondere il silenzio del padre che divide le sostanze e gliele dà come a un cedimento, a un non sapere dire no. Ma è un padre che siccome ti è sempre vicino e dovunque andrai sarà con te, avete visto che era con lui, con questo figlio, addirittura nel ricordo, è chiaro che sa che nemmeno questa tua stupida pretesa di andare verso il nichilismo potrà allontanarti da lui. In fondo il figlio ha questa visione del padre. Chi è il padre per lui? Il padre è colui che mi impedisce la felicità e il piacere. Dunque io mi rivolgo a lui per dire, dammi, io ho diritto al piacere, dammi questo piacere. Il piacere ti conduce al nichilismo, abbiamo visto, cioè all'annientazione. Il nichilismo cos'è? È all'annientamento del proprio essere uomo. Sei completamente annientato, non c'è più niente, non puoi. Ecco, allora, quando tu ti allontani da lui, il padre sa che non potrai fare molta strada. Ci ha fatto due gambe per camminare, e quando noi invece di camminare strisciamo, sappiamo che non si va molto lontano, così lui sa che non faremo molta strada. Uomo che striscia non va molto lontano, pare che sia un detto di Confucio, comunque, però va a dire che alla fine se l'uomo è stato fatto per camminare, se comincia a strisciare non va molto lontano. Ecco, e quindi il padre ci si è, dopo. Quindi il padre poi ci lascia tutta la nostra libertà e quindi viene incontro alla nostra richiesta, ma senza essere debole. È un padre debole nel senso debole per quanto secondo i nostri metodi pedagogici, una bella legnata sulla testa, questo qui lo sistemavi, adesso ti faccio io vedere come si fa. Prova a muoverti di qui che non puoi, non, guarda, qui non metterai più piede, se vai fuori di qui sappi che eccetera. C'è tutta una serie di provvedimenti che avrebbero probabilmente ritardato più che impedito la fuga, no? Perché alla fine uno l'avrebbe organizzata meglio, ma se ne sarebbe andato lo stesso e l'avrebbe organizzata magari in maniera un po' più alla lunga, ma senza tagliare così. Facendo così, alla fine c'è il vantaggio della chiarezza. Che cosa desidero io del mio padre? Desidero qualcosa che il padre non mi dà, cioè io desidero che lui sia la sorgente della mia, del mio piacere, non il senso della mia vita. E dunque un Dio che dà piacere, un Dio che viene incontro ai miei desideri, a quello che mi va, a quello che mi sento, a quello che mi piace, non a un padre che mi fa crescere, un padre che mi dà il senso della vita. E quindi questa ricerca del piacere conduce naturalmente al nichilismo, all'annientamento della vita. Allora cosa fa il padre? Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, cioè vuol dire che il padre non l'ha mai perso di vista. Lontano, cosa vuol dire? Ma quando era sulla terra a San Luca vuol dire che il figlio sta tornando e il padre lo vede quando ormai era ancora lontano, ma vede questa figura probabilmente vacillante, stanco, storpio, lacero. Non intravede ancora il volto di suo figlio, ma dice uno che cammina così, uno che oscilla così, uno che sta strisciando in questa maniera non può essere se non lui. Ma in realtà San Luca ha in mente forse qualcosa d'altro. Quando era ancora lontano lo vide. Cioè il padre non ti ha mai perso di vista. Ricordate Gesù, gli apostoli nella barca. Gesù a terra, sul monte a pregare. Essi sono nella difficoltà e Gesù li vide. Ma come fa a vederli se lui sta pregando? Perché lui si trova presso il padre. E davanti al cuore del padre, i cuori dei figli non sono mai lontani. I cuori dei figli sono sempre nel cuore del padre, quindi tu puoi scappare anche, ma il padre non è mai lontano. Quando tu sei lontano, lui ti vede già, perché lui è sempre con te. E che cosa fa questo padre? Allora, lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo, lo baciò. Cinque gesti ben precisi, Intanto lo vide, cioè lo riconobbe. Rimani sempre mio figlio, io ti riconosco, sei mio figlio. Ebbe compassione, il verbo è proprio il verbo del deviscere, il verbo c'è dentro la radice planka, in greco vuol dire utero, cioè si sentì sconvolgere nel profondo dell'utero. La compassione di Dio, cioè di per sé uno dice senti misericordia, potremmo immaginare che qui ci sia il termine oiktirmonia, che vuol dire compassione, che vuol dire misericordia. In realtà non c'è questo termine, c'è invece il verbo che ha come radice il planka, che vuol dire utero. Quindi più che sentì compassione, o ebbe compassione, è piuttosto si sentì sconvolgere nel profondo del suo essere, nel profondo della sua realtà paterna-materna insieme, si sente sconvolgere dentro. Quindi il primo atteggiamento è un riconoscere, il secondo atteggiamento è quello dell'affetto, vedendoti in questa situazione il Signore ti viene incontro, mamma mia come sei ridotto. E quando tu ti senti, quando tu arrivi lacero e contuso, e lui a un certo punto non può fare a meno di prendersi cura di te, si sente veramente toccato dentro. Quando vedi, non so, il bambino che ha fatto la marachella e che si mette lì davanti e piange, disconsolato, è certamente che il papà e la mamma non possono se non intervenire, dai vieni qui, lo stringe, e in effetti subito gli corse incontro, quindi il gesto è più del padre che del figlio, non è che il figlio gli corse incontro, ma è il padre che gli corre incontro, cioè è un padre che quando vede e quindi quando si lascia prendere dalla compassione, quindi non è un padre dal punto di vista dell'osservazione esterna dei farisei, anche dal punto di vista della nostra modo di pensare le cose, è un padre fragile, un padre debole, un padre che non sa farsi rispettare, ma uno che fa così, ma dai, fammi piacere, ma come è possibile un padre del genere? Eppure è così. E gli corse incontro, e poi gli si gettò il collo, quindi proprio i gesti della tenerezza, gli si getta il collo, lo baciò, poteva fare altri gesti, per esempio, ah, sei tornato, te l'avevo detto che non sarebbe finita bene, hai visto? Caro mio, facile essere profeti in questo caso, bene, sei tornato, vai a lavati che puzzi, per favore, non venire a tavola in questo stato perché faresti ribrezzo a tutti. Vediti un po' di sistemare e poi fai un atto di contrizione preciso e davanti a tutti, perché questa offesa che hai fatto alla famiglia ne devi parlare a tutti, questa è una cosa giusta e necessaria, senti, cerchiamo di non scherzare più, perché hai visto, adesso sei tornato, ma la prossima volta non credere che sarà così, Questa sarebbe dal punto di vista umano, no? Io penso, è lecito che un padre si comporti un po' così, no? Un padre nobile, come nella Traviata, no? Il famoso padre di Alfredo Germont, questo padre che assomiglia un po' al padre del figlio prodigo, ma di Provenza il mare e il sol, chi dal cuore ti cancellò, di Provenza il mare e il sol, comincia così, non so se la conoscete, di Provenza il mare e il sol, chi dal cuore ti cancellò, di Provenza il mare e il sol. Che poi dopo è stata usata questa canzone, questa melodia qui per le litanie, era così diventata popolare che dal fine 800 fino agli anni 50-60 le litanie della Madonna, quando si faceva il rosario nel mio paese si cantava Kyrie Eleison. Christon, Christus. E poi c'era Santa Maria, Santa Dei Genitri, Santa Virgo Virginum. Quando io sono diventato grande, amante dell'opera, ho detto, ma guarda qui, l'avevamo presa dalla Traviata. Quindi per dire come, ecco, ecco non è il padre nobile che dice, senti, teniamo un po' le distanze perché qui le cose, mettiamo adesso i puntini sulle i e smettiamo di scherzare, adesso finora abbiamo scherzato, adesso mettiamo a posto le cose e vedi un po' di mettere la testa a partito, sennò qui le cose non girano troppo, qui siamo una famiglia seria, non possiamo farci ridere dietro dai vicini, ma che figura ci facciamo, e poi la gente cosa dirà, ma guarda un po', e come faccio a spiegarmi adesso, e poi anche i parenti hanno le loro esigenze, verranno a domandarmi, ma come mai questo tuo figlio adesso è andato a far fuori tutti i soldi e tu lo accogli di nuovo in casa, senti, mandalo alla comunità cenacola perché lì c'è solo il via che lo prende e così impara a vivere, e invece no, niente di tutto questo. Il figlio gli disse, e lo baciò, poi c'è anche il bacio, proprio il bacio che è il simbolo dell'affetto più grande, è l'abbraccio, è il bacio, è il riconoscere la sua dignità di figlio. Il figlio gli disse, padre, ho peccato contro Dio e contro di te, contro il cielo vuol dire contro Dio e contro di te, quindi ho fatto due peccati, non riconoscendo la tua paternità, ho offeso anche la paternità di Dio, quindi ho peccato il doppio peccato, contro Dio e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, cioè non posso più essere un figlio. Sono un disastro così, cosa puoi fartene tu di uno come me? Quindi, notate bene che il figlio aveva fatto un discorso un po' più lungo, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, prendimi come uno dei tuoi servi, ricordate tutto il discorsetto che lui aveva preparato. Ma il padre non glielo lascia finire, gli tronca le parole sulle labbra. Non gli permette di dire la seconda parte del discorso. Quando gli dice, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, cioè, notate bene, quando il diavolo, abbiamo visto, cosa fa? Quando ci fa cadere nel male, nel peccato, il diavolo ci toglie, crede di toglierci anche la dignità di figlio. No, tu rimani un figlio ferito, ma rimani un figlio. Rimani un figlio peccatore, ma un figlio. Rimani un figlio che ha fatto delle stupidaggini, ma rimane un figlio, non uno stupido. E quindi il padre non permette al figlio di pronunciare una parola che sarebbe blasfema, come se perché tu hai sbagliato venisse cancellato la somiglianza che tu hai con il padre. Tu rimani figlio. Anche se hai sbagliato, un figlio che sbaglia, un figlio ferito, un figlio traviato, ma un figlio. E quindi il padre subito chiama i servi, chiama i servitori e dice, presto, subito, non c'è tempo da perdere. E cosa fa il padre? Fa tutti i gesti che tendono a dare una dignità di figlio a colui che pensa di averla perduta. Hai perso la tua pulizia, la tua trasparenza, ma rimani figlio. Questo è importante. Guardate che questo succede anche, la tua dignità di uomo e di figlio rimane sempre. Pensate il discorso sui carcerati. Quante volte un carcerato diventa il delinquente? No, è un uomo che ha fatto dei delitti, ma non è un delinquente. È un assassino, no? È un uomo che ha commesso un assassinio, ma non è un... rimane un uomo. Cioè, il male non ti toglie mai la tua dignità di uomo. È una delle cose che ha toccato profondamente le condannate al carcere, 1800, verso fine 1800, quando il padre da Tast, giovane padre domenicano, va a predicare un ritiro nel carcere a queste donne senza speranza e scopre che avvengono delle conversioni straordinarie, predica gli esercizi spirituali in carcere e all'adorazione eccetera, queste donne Perché lui ha predicato la dignità dell'uomo. Ha detto, voi siete innocenti davanti a Dio. Dio vi restituisce la vostra innocenza. E queste donne che si sono messe a piangere, a commuoversi, e poi ha fondato addirittura una congregazione di suore domenicane, proprio per le donne perdute nella prostituzione, nel male e nel carcere. Persone uscite dal carcere che le famose domenicane di Betania. Sono anche a Torino, sono a Roma, eccetera. Dove quando tu entri nessuno ti domanda chi sei. Il tuo passato è cancellato, tu sei solo una donna. Nessuno ti domanderà mai che cosa hai vissuto, cosa hai fatto. Cambiano il nome, cambia tutto, nessuno sa da dove vieni, cosa fai, perché tu sei una persona nuova, hai scelto Gesù, sei nuova, non hai più nessuno, non hai più nessun legame col tuo passato, sei una persona nuova, tu ritorni ad essere innocente, una volta che tu, ricordate cosa dice Jacques Fesch, questo condannato a morte, quando lui dice, è vero, mi hanno condannato a morte, io ho fatto del male, ma adesso quello che loro stanno uccidendo è un altro uomo. Un uomo che ha incontrato Cristo, un uomo che ha incontrato la misericordia. Ecco la somma ingiustizia, no? Ricordate cosa dicevano già i romani, Summum ius summa iniuria. Il massimo della giustizia è il massimo dell'ingiustizia. Cioè quando tu vuoi applicare la legge al millimetro, hai fatto una grande ingiustizia. Perché? Perché la legge non è applicabile al millimetro, si applica alla persona singola. E quando tu non sei souple, non sei sciolto nell'applicare la legge, in quel momento è una summa iniuria, cioè trattare le persone come uguali quando non sono uguali, questo è per quello che si dice summum ius, summa iniuria. Ecco allora che il padre invece lo chiama figlio, cioè, tu non vuoi più essere chiamato figlio, io ti chiamo ancora figlio, perché? Subito dice, portate il vestito più bello e fateglielo indossare. Che cosa evoca in San Luca questo? Evoca il battesimo. Il vestito che tu hai logorato ti viene restituito. La penitenza, il sacramento della penitenza, veniva chiamato dagli antichi cristiani dei primi secoli, sapete come veniva chiamato? Il sacramento della confessione, della riconciliazione, reditus ad baptismum, cioè veniva chiamato ritorno al battesimo, cioè ti viene ridata la veste bianca, quella veste che tu avevi macchiato ti viene restituita, la tua dignità di figlio. Il diavolo ha cercato di rubartela, il padre dice no, tu ce l'hai ancora, deve essere soltanto pulita, purificata. Io ti do la veste nuova, bella, fateglielo indossare. Poi mettetegli l'anello al dito. L'anello al dito è gravissimo, L'anello al dito era il sigillo, sull'anello c'era il sigillo, che permetteva, quando uno metteva, faceva un sigillo, una distinta di pagamento, c'era l'H con il sigillo, era il segno di, come dire, la firma in banca. Il padre gli restituisce la firma in banca. Questo ha fatto fuori metà del patrimonio e io gli do la possibilità sull'altra metà. Oh, mamma mia, ma è folle quest'uomo. Cioè Dio ti reintegra anche nella tua dignità e nella tua responsabilità. Cioè adesso io mi fido ancora di te, ti ridò la mia responsabilità. Non dice, senti, hai sbagliato una volta, buoni sì, ma non... l'altra parola che dice non è ancora. Allora, buoni sì, però non bisogna approfittare. E tu, siccome non sei stato affidabile, basta, finita lì. E invece no, Dio ti restituisce di nuovo, ti dà una nuova chance. E ogni giorno ti dice, tu sei mio figlio, io ti ho generato, io ti voglio bene, mi prendo cura di te. E questo è davvero molto bello, l'anello al dito. L'anello al dito che vuol dire la dignità regale, ma anche la possibilità di una responsabilità nel gestire quel dono prezioso della vita che ti è stata data. Puoi di nuovo gestire la vita da padrone, puoi di nuovo, se vuoi, sciuparla. Ti do ancora la chance di scegliere la vita, se vuoi, o puoi anche scegliere la morte, prendere l'anello e buttarlo via. Terza cosa, i sandali ai piedi. Cosa sono i sandali ai piedi? I sandali era la dignità del figlio libero. Gli schiavi non portavano i sandali, gli uomini liberi sì. E mettere i sandali ai piedi vuol dire, ecco, finalmente tu puoi tornare ad essere un uomo libero. Ti eri venduto a farlo schiavo per custodire i porci, tu ritorni un uomo libero, puoi ricominciare da capo. Notate bene, il nostro orgoglio ci porterebbe in un'altra direzione, il nostro orgoglio ci porterebbe nella direzione di chi dice ho sbagliato, dunque la devo pagare, questa autopunizione che noi facciamo nei nostri confronti. Non è giusto, ce la devo fare con le mie, ho sbagliato, ho fatto tutti i propositi, non li ho mantenuti, dunque adesso la devo pagare, questa autopunizione che è una forma sottilissima e estrema di orgoglio, quando noi ci autopugniamo, quando noi ci autoescludiamo, non sono degno di andare ancora in chiesa perché io sono un peccatore, ma secondo perché sono un peccatore se non ti mando in chiesa, perché quelli giusti non c'è mica bisogno di andarci. Bisogna ricordare la battuta di Totò, no? Allora, dice, ma tu ti lavi, dice quel Totò al suo amico. Sì, ma tutte le mattine. Sporcaccione! Io non mi lavo mai. Perché? Perché sono pulito. Cioè solo chi è sporco si lava, chi è già pulito non si lava. Quindi, se Dio è venuto per i giusti, non per i giusti, ma per i peccatori, quindi sono i peccatori che vanno a Dio, non quelli giusti. Giusti. Se sono veramente giusti possono fare meno, bisogna riconoscere poi, bisogna distinguere se uno è veramente giusto, perché bisogna distinguere la pretesa di essere giusti dall'essere giusti sul serio. Cioè un conto è, se uno è cieco e dice, quando Gesù dice, se voi foste ciechi, ricordate il racconto del cieco nato in San Giovanni, no? È il capitolo 9 di Giovanni, quando dice, se voi foste ciechi, non avreste colpa, pazienza, sei cieco. Ma siccome voi dite, noi ci vediamo, il nostro peccato rimane. Questo è il guaio. È quando noi diciamo, ci vediamo. Quando noi ci sentiamo giusti. Allora, finché tu ti metti nella semplicità di chi dice, Signore, sono povero, guarda, sono ancora qui. Padre, ho peccato, ho sbagliato. Allora il padre, preso dalla tenerezza, arriva e dice, ok, hai sbagliato, dai, che si ricomincia. E quando tu cominci a dire, ah no, non sono degno, vedete che subito l'orgoglio gli fa dire, no, sono degno di essere tuo figlio, dunque mettimi tra gli schiavi, perché io comunque il pane che voglio prendere a casa tua, adesso me lo voglio guadagnare. Capite che c'è una forma di orgoglio, no? Me lo voglio meritare, è tutta la teologia del merito, mi voglio meritare quello che, ma non meriti niente, Dio ti dà tutto gratis, non puoi meritare nulla. È proprio il tema della gratuità assoluta di Dio. Non puoi meritare nulla, non c'è niente che puoi fare per Dio. Ricordate Davide che pretende di fare qualcosa per Dio, no? Adesso ho la casa, ho una bella casa di cedro, mi sono sistemato, non ci sono più le guerre, dunque adesso voglio restituire a Dio quello che mi ha dato, costruirò un tempio. E Dio gli risponde attraverso Nathan, non tu farai qualcosa per me, ma io farò tutto per te. Dio fa tutto per noi. E il nostro Dio non è il Dio che ci chiede di fare qualcosa in cambio. È il Dio che fa tutto per noi, che ci accoglie, che ci ama. E la pretesa di dargli qualcosa in cambio, o la pretesa di punirci quando non siamo stati ingiusti, è una pretesa che nasce dalla nostra, dal nostro orgoglio smisurato. E poi ancora aggiunge, sesto gesto, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. E c'era una barzelletta che diceva, quando il sacerdote che domanda ai bambini, dopo che hanno letto la parabola, di tutta la parabola, non un pezzo come noi, e dice, tutti hanno fatto festa, tutti erano contenti, chi era triste, chi è stato l'unico triste? Il sacerdote si aspettava il secondo figlio. E chi era la persona triste che non era contenta del ritorno del figlio prodigo? Risposta di un bambino, alza la mano, dice il vitello ingrassato. E, insomma, ha fatto una brutta fine, insomma, era l'unico che non era molto contento del ritorno, E allora, cos'è il vitello grasso? Vuole esprimere l'abbondanza del perdono di Dio. Dio sta imbandendo qualcosa di grande. Il vitello ingrassato di solito serviva per le grandi occasioni. Era un banchetto straordinario per cui si teneva da parte qualcosa di importante proprio per fare una grande festa. È una festa super, straordinaria, che va al di là di ogni attesa. E invece, ecco, si prende proprio questo vitello grasso, ammazzarlo, mangiamo, facciamo festa. Il motivo qual è? Questo mio figlio era morto, tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. È interessante, eh? Che cos'è il ritorno? Che cos'è la conversione? È il tornare in vita. È il passaggio dalla morte alla vita. San Paolo lo riprenderà, scrivendo le sue lettere ai cristiani delle varie comunità, sia a Efeso, sia anche a Colossi, eccetera. Eravate morti, ora siete vivi. Chi eravamo? Eravamo morti. Eravate i lontani, ora siete diventati i vicini, grazie al sangue di Cristo. Eravate stranieri, ora siete diventati figli. Ecco, questo chi eravamo e chi siamo, questo cambiamento straordinario, Quindi era morto e è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Notate bene, è stato ritrovato, non era perduto e ha ritrovato la strada, ma è stato ritrovato da chi? Vedete che è un passivo divinum. Era perduto e Dio lo ha riportato a casa, è questo, cioè è un'opera che fa Dio. La conversione non nasce dalla mia buona volontà, ma è un'opera di Dio. Dio ha già preso, mi ha già preso a cuore, Dio ha già guardato nel mio cuore, Dio mi ha condotto a casa, è Lui che mi ha scavato intorno, mi ha fatto il vuoto intorno perché io sentissi la nostalgia di casa. È questo che Dio ha fatto. Lo stesso nichilismo nel quale io sono caduto e nel quale credevo di rifugiarmi, in realtà è stata una occasione per incontrare Dio. Tutto quello che mi sembrava una fuga, oppure una perdita, in realtà è diventato un guadagno. Proprio per questo quest'uomo è tornato a casa. E io penso a tante persone io penso a Jacques Fesch, se non fosse entrato nel male non sarebbe diventato un grande santo. Quanti ragazzi che ho conosciuto nella comunità Cenacolo, che dicevano: io ringrazio non perché sono contento della droga, ma se non avessi conosciuto la droga, se non fossi sprofondato lì, non avrei conosciuto Gesù e il suo amore, la sua misericordia, la preghiera, l'Eucaristia, non avrei conosciuto il senso della vita. Quindi Dio permette questo male, non perché Lui vuole il male, ma perché vuole che diventiamo consapevoli che comunque se scegliamo la morte non ci paga, non ci riempie la vita. La morte comunque è qualcosa che è devastante, ti toglie il gusto di te stesso, il gusto delle cose da fare, ti distrugge dentro il nichilismo. E cominciano a far festa, cominciavano a far festa. Ecco, ci vediamo qui a questa festa. Ecco, vogliamo davvero allora guardare a questa meravigliosa figura del Padre, questo Padre misericordioso, tenero. Questo padre che non è secondo i canoni che noi ci aspetteremmo, che è lontano dalla nostra fantasia, che non è nei criteri, nei canoni anche del comportamento normale, l'abbiamo già visto. Normalmente anche le persone più buone, più remissive, in questo caso sarebbero state un po' più rigide di lui, invece no, Gesù si sta presentando qualcosa di paradossale. È come se dicesse Gesù: tu stai pensando a Dio in una certa maniera, ma guarda che Dio non è così, te lo insegno io com'è Dio, guarda com'è Dio, Dio è come te lo dico io, questa parabola è per dire ecco chi è Dio, non è tanto per mettere in risalto chi siamo noi, ma se è vero noi siamo peccatori, si pecca più di meno, però peccatori lo siamo sempre. È una delle verità che diciamo, no? Prega per noi peccatori, Ave Maria. Non è che dice, prega, e quelli che invece sono giusti, come mai non esiste nell'Ave Maria prega per i giusti e per i peccatori? perché non esistono i giusti, esistono solo quelli che si credono giusti. Non avete notato strano, no? Non è strano che nell'Ave Maria si dice Santa Maria prega per noi peccatori e poi per quelli che sono giusti. Ma come sarebbe un'ingiustizia? Come pregare solo per i peccatori, gli altri poverini? No, perché i giusti non esistono, siamo tutti peccatori. Prega per noi che siamo comunque, siamo tuttora peccatori e continuiamo ad esserlo, siamo peccatori. Ecco, allora questo ci mette davanti a questo Dio che viene incontro proprio alla nostra povertà quando noi siamo lontano. San Paolo lo riprenderà questo tema dell'essere lontano, no? Dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Io che per l'innanzi ero un bestemmiatore, un violento e un persecutore, Dio mi ha fatto apostolo. È questo. Dio mi ha raccolto, mi ha preso dove ero, quando ero lontano. Io li attiravo con funi d'amore. Vi ricordate, abbiamo letto il brano di Osea 11, no? Io li attiravo con funi d'amore. Ero come chi portava il fanciullo alla guancia, cioè questa tenerezza di Dio, il quale preferisce usare con noi il miele piuttosto che l'aceto, anche se noi meriteremmo l'aceto. Ecco, vogliamo davvero chiedere al Signore di imparare a guardare a Lui e di dilatare il cuore mentre contempliamo questa sua tenerezza, questa sua bontà, di darci un grande senso di riconoscenza anche, ma anche il senso della nostra grandissima dignità, perché se Dio arriva a questi livelli vuol dire che certamente c'è una dignità grande in noi. Potremmo concludere con la preghiera di Agostino: o cristiano, riconosci la tua ineffabile dignità, la tua grandissima dignità. Ecco, se noi riconosciamo questa dignità, certamente il Signore può fare grandi cose.